Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Buon lunedì a te.
Grazie anche ai nostri ascoltatori.
Sì, a tutti veramente per questa settimana che ci vede impegnati in tante belle cose, a cominciare da stasera, domani, dopodomani, insomma, dopodomani ancora. insomma, tanti appuntamenti che andremo così ad affrontare. Dunque, prima di... ci sono tutti? Allora andiamo a presentarli subito, non facciamo aspettare assolutamente il nostro terzetto che diventa un quartetto del lunedì, quindi con... il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio.
Ben trovato Nick. Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo, reduce dalla presentazione del suo libro. Ciao Daniele, un abbraccio.
Ciao ragazzi, grazie e ben ritrovati.
Ben trovato, buon Daniele. Lunedì anche a te. E buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo. Massimo,
buon pomeriggio.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
Allora, cominciamo sempre come consuetudine, è vero che ci sono due partite importanti, poi ci andiamo sulle due partite di oggi, Roma-Bologna e il derby Milan-Inter, però vi lascio questi 30 secondi iniziali che potete dedicare a chi volete in questa giornata di campionato. Parto qui dallo studio, da Stefano Impallomeni. Stefano!
Beh, perdonami l'eccezione, tu hai detto il nostro campionato, io ieri, seguendo un po' gli avvenimenti sportivi relativamente alle partite di calcio, ho cominciato a vedere Salernitana-Fiorentina, poi ho fatto zapping e mi sono imbattuto, no? in Coventry City-Manchester United. Ho visto una partita di una bellezza straordinaria, con il Manchester United sopra i 3 gol, poi 3-3, con il gol annullato al 121esimo a Coventry City e poi la risolta Holland nella lotteria, insomma una serie di calci di rigore a favore del Manchester United. Quindi poi ci siamo rivisti anche, rifatti gli occhi col classico.
Quindi,
e quindi al calcio internazionale che dopo quello che abbiamo visto in Manchester City Real, insomma riconcilia, no? ti trasmette delle emozioni, anche la voglia di andare a fare due calci con gli amici.
Bene.
Di uscire da casa.
Bene. Vado da Daniele Garbo. Daniele,
allora vi dedico, divido per due, la prima parte la dedico a Carlo Ancelotti, che a Napoli davano per bollito, infatti è reduce da 4 giorni straordinari in cui ha conquistato la semifinale di Champions League e ha praticamente chiuso il discorso della Liga battendo ieri il Barcellona. E gli altri secondi li dedico a Lecce, che è quasi praticamente salvo, ha fatto un'impresa straordinaria secondo me e merita assolutamente la salvezza. La società non aveva mai esonerato un allenatore fino all'esonero di D'Aversa, dovuto tra l'altro a motivi anche un po' extra calcistici se vogliamo, per quella testata famosa, ma comunque il Lecce sta facendo una grande impresa.
Bene, Massimo Bonanni.
Ma guarda, io mi ricollego a quello che ha detto Daniele, anche io insomma Lecce che ha avuto un gran coraggio nel fare quello che ha fatto e ha portato un allenatore capace che è riuscito in pochissimo tempo a portare quasi alla salvezza questa squadra e di contro al Sassuolo, che vedo veramente male e insomma spero che riesca a mantenere la categoria, perché è una società, non so per quale motivo, ma è una società che mi sta simpatica.
Vediamo un po', un momento molto difficile per il Sassuolo, ieri la sconfitta in casa, sconfitta pesante, insomma vediamo un po' in queste ultime partite. Vado da Niccolò Ceccarini. Nick.
Sì, aggiungo dicendo che io ero presente a vedere la partita, io ho la sensazione che il Sassuolo paghi il fatto che non è abituato a lottare per la retrocessione, perché ieri si è visto in campo chi voleva a tutti i costi vincere e chi non è abituato a lottare anche sul minimo pallone, perché probabilmente non l'ha mai fatto negli ultimi anni. Comunque, ho rubato anche troppo tempo, io ci metterei la gioia del Verona, perché comunque sia ancora una volta Baroni e la sua squadra conquistano 3 punti importanti, la sorpresa di Fabio Cannavaro come allenatore dell'Udinese, anche se avrà uno nello staff Paolo Cannavaro e Giampiero Pinzi, e chiudo con un pensiero per Maurizio Sarri, perché oggi è morta la madre Clementina e quindi gli mandiamo tutti quanti insieme le più sentite condoglianze.
Ci uniamo tutti quanti.
Ci uniamo, noi abbiamo aperto prima e grazie Nick, naturalmente ci uniamo tutti al mister, ci mancherebbe. Allora, sentite, invece allora vi porto, ve la butto lì, un'altra situazione. Ragazzi, il Napoli sconfitta con l'Empoli veramente brutta, non so chi ha avuto modo di dare un'occhiata alla partita, ma
l'ho vista tutta, sì.
Altra brutta sconfitta, sì, molto, molto. Questa volta io dico, va bene tutte le polemiche con De Laurentiis, però diamo pure una responsabilità ai calciatori, perché io voglio dire, ieri ho visto la partita, cioè, lo sa, veramente...
non c'è più connessione, c'è discontinuità, e poi è una squadra che adesso ti inganna costantemente, cioè io ho visto il secondo tempo di Monza, una cosa strepitosa, poi però riesce a fare 20-30 minuti di grande qualità, insomma quello che aveva fatto nello scorso campionato, però devo dire, insomma, la prestazione di Empoli, neanche un tiro in porta, male.
Proprio male.
Quindi non vedono l'ora che forse finisca la stagione, non lo so,
dava proprio la sensazione di una partita,
poi magari è capace
partita.
Di fare un'altra partita tipo quella di Monza, il secondo tempo non è indecifrabile,
sì. Quindi... Nick, vengo da te a questo proposito, magari ti aggiungo anche, oltre alla prestazione brutta che possiamo solo che sottolineare, ma in panchina si muove qualcosa, succede qualcosa, potrebbero essere giorni importanti, sì o no?
Guarda, io credo una cosa, no? Che alla base della crisi del Napoli, al di là dell'aspetto tecnico dei tre allenatori che si sono succeduti, è che secondo me questa squadra deve ritrovare la sua quotidianità, la normalità nella quotidianità, che vuol dire il lavoro di tutti i giorni, e secondo me devono essere ben definiti anche i ruoli all'interno della società, perché io ho la sensazione che il presidente De Laurentiis abbia voluto fare molto, e questo molto però secondo me ha finito per sconfinare in tutta una serie di settori che poi hanno portato anche, per dire, un po' di problematiche, quindi c'è da sistemare tutto a questo a Napoli, poi arriva tutto il resto, però secondo me questo è l'aspetto fondamentale. Per quanto riguarda il tecnico, io lo dico anche nell'editoriale, è molto chiara la situazione: sogno Conte, ipotesi Gasperini subito dopo. Se Pioli va via dal Milan, come sembra, Pioli è italiano molto più defilato. Questa è un po' la situazione all'interno, voglio dire, diciamo, della scelta del Napoli. Poi c'è da fare tutto il mercato, però tendenzialmente il quadro allo stato attuale è questo.
Garbo, tu ti sei sempre espresso, lo ribadiamo, in maniera molto critica col presidente, io penso che è difficile non essere d'accordo, però poi c'è il campo, ragazzi, a vedere certe partite dici ok, tutto quello che abbiamo detto va benissimo, però insomma una scossa da una squadra che c'ha quello scudetto sul petto
questo è vero, quindi c'entrano anche le responsabilità dei giocatori, però io credo che tutto quello che sta accadendo a Napoli sia semplicemente il raccolto di quello che ha seminato il presidente in questi ultimi mesi. Ha combinato dei disastri inenarrabili di cui abbiamo parlato ripetutamente, insomma la storia dei tre allenatori, ha sbagliato la prima scelta, ha sbagliato la seconda, adesso non so se la terza sia giusta, ma insomma ha sfasciato una squadra che aveva incantato tutti lo scorso anno, quindi la colpa principale è del presidente. Devo dire che io non ho visto la partita di Empoli, ma ieri alla mia presentazione del libro, ho avuto il piacere di rincontrare dopo tanto tempo Angelo Carosi, storico regista di Sky, che Stefano conosce molto bene.
Come no? Certo.
E che aveva fatto la regia sabato, ha fatto la regia di Empoli-Napoli, mi ha detto, Angelo, oltre ad essere un grande regista, è anche un grande conoscitore di calcio, ovviamente, gli ha detto, guarda, è stato imbarazzante il Napoli, perché credo che abbia tirato in porta una volta con Kvaratskhelia e basta. Dice, non ho mai visto una cosa così, c'è una squadra che ha lo scudetto sul petto, non può giocare in questa maniera, quindi credo che anche i giocatori abbiano delle colpe, mi ha detto Angelo, ecco. Quindi io penso che se ha sbagliato la società, certamente i giocatori hanno anche loro a loro volta delle colpe.
Bonanni.
Ma io ho sempre detto, non so se ve lo ricordate, ma ho sempre detto che se il Napoli non dovesse arrivare in Champions per grandi demeriti è per i giocatori, perché credo che sia una squadra comunque forte, che con mille difficoltà, ma non può essere quella vista anche a Empoli o quella che è decima in classifica, non in classifica, a non so quanti mila punti di distanza dall'Inter. Insomma, è inutile dire che il presidente ha fatto qualcosa di sbagliato, è vero, è sotto gli occhi di tutti, però è anche giusto dire che nel momento delle difficoltà la prima cosa che gli viene chiesto a uno spogliatoio è di tirare fuori un po' di attributi e di avere un po' di orgoglio. Io credo che il Napoli abbia volutamente smesso di lottare.
Ah, addirittura, questa... La considerazione è forte? Che dici, Stefano?
Io ci vedo molta difficoltà da parte del gruppo di trovare le motivazioni, e sono d'accordo insomma con quello che abbiamo detto e con quello che hai detto tu, insomma possiamo dare delle responsabilità a De Laurentiis, se l'abbiamo...
Comunque ci sono anche giocatori scontenti.
Esatto,
ragazzi.
Cioè credo che...
Ma scontenti
volta,
insomma, per quale motivo, Nick? Scusa.
Diciamo che la responsabilità maggiore è dei giocatori, insomma... Adesso in questo momento.
Sì. Scontenti Nick per quale motivo? Questioni contrattuali, premi, cosa?
No, ma io non credo sia una questione, cioè magari qualcuno chissà forse pensava di andare e poi non è andato e... cioè ci sono, cioè secondo me il Napoli doveva fare una valutazione quest'estate anticipando un po' quello che poi succederà la prossima, perché secondo me su alcune situazioni c'erano dei campanelli d'allarme, per esempio anche quello di Osimhen. Insomma poi l'hanno sistemato perché comunque gli hanno fatto il rinnovo del contratto e tutto quanto eccetera, però probabilmente Osimhen ora guarda stanno andando forte su Jonathan David perché comunque sia sono convinti che a questo punto lo faranno partire, però secondo me c'era qualcosa che probabilmente non andava e andava risolto e invece secondo me lì qualcosa invece l'hanno, non ti dico che lo hanno sottovalutato, però c'erano dei campanelli che poteva far pensare che poteva essere un'annata molto più complicata.
Molto più complicata. Sentite, voglio lasciare il Napoli, voglio andare alla Juventus. Tra l'altro ha parlato Allegri, non so se abbiamo un passaggio o meno da Allegri alla vigilia della partita di Coppa Italia. Stefano, però dobbiamo dire pure la Juve, mamma mia, male. Primo tempo, io ho visto un primo tempo di quel livello, veramente dico, ma che combinano questi? Wow, una roba imbarazzante pure loro,
Credo che
tra
anche...
l'altro Allegri ha detto devono sostituire pure me.
Beh, ha detto,
forse qualcuno ci sta pensando di sostituirlo in maniera definitiva, insomma, però va bene, dicevi
mai magari anticipare delle e comunque a parte le battute, sì, una Juventus anch'essa indecifrabile, difficile poi capirci qualcosa in questo finale di stagione, soprattutto poi cercare di esprimere dei pareri convincenti. Che ci sono, ecco, il Napoli ci spiazza in continuazione, la Juve anche, non lo so, però il discorso della Juve è differente perché deve difendere un traguardo che sembra raggiunto, sembra che ancora non è raggiunto, non è stato raggiunto, mentre il Napoli non so quanta voglia, adesso voglio dire ricollegandomi a quello che ha detto Bonanni prima, non so quanta voglia abbia di fare un'Europa League, una Conference League. Però ecco, vincendo a Empoli aveva magari quel 10% ancora per la corsa Champions, c'era lo scontro diretto domenica prossima.
Ma anche precedentemente ha buttato via altre partite.
Quindi, non lo so, l'hanno approcciata
dove
male.
Dove poteva rientrare comunque nel discorso.
Sì, esatto, col Frosinone, con l'Empoli ha buttato via.
Ha buttato via dei punti. Allora, sentite, abbiamo un passaggio di Allegri, così ci proiettiamo anche sulla finale un attimo di Coppa Italia che sarà domani, che naturalmente noi con il serale andremo così a vivere in radio. Sentiamo un attimo un passaggio di Allegri.
Siamo partiti quest'anno con due obiettivi, quello di entrare nelle prime quattro e momentaneamente siamo terzi in classifica, anche se è ancora lunga perché comunque ci abbiamo tanti scontri diretti e di dietro stanno facendo punti, e poi cercare di centrare questo obiettivo della Coppa Italia. Momentaneamente domani capiremo se saremo stati bravi ad andare in finale o meno, e poi avremo il campionato dove abbiamo bisogno anche di un po' di punti per centrare quello che è il nostro obiettivo. Io dico sempre che quando si gioca per ottenere sempre il massimo risultati, se fa risultati sei bravo, se non fa risultati sei meno bravo, questa è la legge del calcio e della vita. In questo momento qui non bisogna pensare al futuro, in questo momento qui bisogna essere concentrati su quelli che sono gli obiettivi per cui stiamo giocando, per cui abbiamo lavorato per 7-8 mesi, poi la società giustamente ha il diritto di valutare il valore di quello che può essere il surplus di un allenatore in un contesto o in un altro, ecco, quindi su questo non ci sono nessun dubbio, però che credo che in questo momento qui la cosa più importante per noi è quella di cercare di centrare gli obiettivi.
Nick, parto da te, le parole di Allegri in vista anche della partita con la Lazio e poi anche un passo indietro a quelle di Giuntoli, che di fatto insomma ha parlato del contratto in essere, ci sentiremo per stabilire il futuro. Per molti sembrava quasi una conferma, io invece non ce l'ho letta questo tipo di conferma nelle parole di Giuntoli.
No, secondo me bisogna dire un'altra cosa, perché io capisco che oggi tutti siamo concentrati su Allegri, su quello che dice Giuntoli, su quelli che sono naturalmente i programmi della Juve da qui alla fine della stagione, forse secondo me non è molto chiaro quello che sta accadendo alla Juventus, alla maggior parte delle persone. Cioè la Juventus avrà bisogno di risistemare i conti e questo lavoro potrebbe anche, diciamo, aver bisogno di un paio d'anni. Quindi la Juventus di prima non esiste più e non esisterà più, almeno con questo nuovo corso. Cioè qui secondo me si perde spesso e volentieri il quadro d'insieme della valutazione. Cioè la Juve del domani sarà una Juve fondata su giovani di prospettiva, chiaramente mischiati a qualcuno di esperienza, ma con un budget economico anche sul mercato che sarà assolutamente diverso rispetto a quello di prima. Cosa voglio dire con questo? Che chiunque sarà in panchina, che chiunque farà le cose, dovrà confrontarsi con questa realtà, che non è la realtà degli ultimi anni della Juventus. Quindi io credo che sia fondamentale far capire questo messaggio, perché qualcuno pensa che la Juve possa spendere 80 milioni per un giocatore. Quelli sono ricordi, sono ricordi. Oggi a Giuntoli è stato dato un messaggio totalmente diverso. Lui deve rimettere insieme una squadra che comunque è già da Champions e per portarla a vincere lo scudetto, a lottare per lo scudetto, deve fare un super lavoro con mezzi che sono molto limitati. Quindi Allegri, non Allegri, Ceccarini, non Ceccarini, Giuntoli, non Giuntoli. Oggi, se non si capisce questo, non si può capire cosa sarà la Juve del futuro. Venendo all'attualità, la Juve ha questo vantaggio della partita d'andata, importantissimo, che può difendersi, che può difendere, e per quanto riguarda il futuro, insomma, cosa che io vi dico da tempo, decidono alla fine con l'incontro con Allegri. Ecco, insomma, l'idea
io ti dico, il messaggio che tu mandi lo condivido in toto e penso che lo dovrebbero capire più l'ambiente Juve, anche gli stessi tifosi che seguono la Juve, perché quando qualche settimana fa John Elkann ha detto sarà giunto a plasmare la Juve, ma dobbiamo stare attenti alla gestione, no? Quindi che sia sostenibile, io penso che questo sia un messaggio chiaro e diretto ai naviganti, non va aspettate cose folli.
Adesso a parte voglio dire che noi dobbiamo anche un pochino, no? Le trasmissioni,
certo,
provocare.
Certo,
quello
certo.
Che ha detto Ceccarini mi sembra, mi trovo d'accordo.
La fotografia è quella, la fotografia è quella, non
quindi
ci
bisogna
sono...
arrendersi a questo tipo di nuovo corso. I tifosi si devono dare.
Sì, sì, la fotografia è quella, non c'è niente. Io un giocatore importante me lo aspetto, però non da cifre.
No, ma lo sai perché è importante? Perché poi ti fa capire anche le strategie di mercato. Cioè, voglio dire, Vlahovic che l'anno prossimo guadagna 12 milioni di euro. È ovvio che se gli arrivano 80 milioni da un club lo fanno il sacrificio. Cioè,
certo,
prima era un po' diverso, cioè la Juve prendeva, diceva io voglio Ronaldo, quanto ci vuole? 100 milioni, ma sì dai, 100 al Real Madrid, gliene diamo 30 netti a lui e chi si è visto, non è più questo mondo, per farlo capire. È tutto qua.
Daniele, vengo da te, diamo uno sguardo anche a quella che poi è la partita di domani di Coppa Italia, che vede la Juventus con un vantaggio importante. Però, insomma, a me la Juve vista a Cagliari, soprattutto nel primo tempo, poi è vero che possiamo parlare di alcuni episodi che secondo me sono abbastanza discutibili. Io, per esempio, vi dico, il primo rigore del Cagliari io non l'avrei mai dato, guarda, e vi dico. È sembrato un rigore. Poi c'è una situazione anche su Alcaraz abbastanza, discutibile molto. Al di là degli episodi, Daniele.
Guarda, io ho seguito attentamente la partita di Cagliari, è sconcertante, sì, il cambiamento della Juventus per primo e secondo tempo, non è spiegabile facilmente, nel senso che quando noi discutiamo di Allegri, poi però guardiamo una partita come quella di Cagliari e ci chiediamo cosa sia successo fra il primo e secondo tempo, perché Allegri può pure avere gridato, ma insomma, voglio dire, i giocatori che erano in campo nel primo tempo, perché hanno giocato in quel modo? Voi pensate che sia Allegri che gli ha detto di giocare in quel modo lì? Io non credo proprio, francamente. Gli stessi giocatori poi hanno giocato un secondo tempo dignitoso, bellissima la punizione di Vlahovic e poi il pareggio su 8 gol, ma insomma la Juventus comunque ha dimostrato di poter anche giocare a calcio, quindi mi chiedo se sia solo colpa di Allegri o se sia anche responsabilità dei giocatori, magari della scarsa qualità di taluni giocatori. Per quanto riguarda il futuro, io sottoscrivo quello che ha detto Nicolò, nel senso che tutti sottovalutano la situazione finanziaria della Juventus, che ha un bilancio non floridissimo, a cui si è aggiunta questa multa di 10 milioni più eventuali ulteriori 10 milioni per la vicenda degli stipendi di Ronaldo. Quindi voglio dire, devono fare i conti in questa situazione. Il signor Allegri costa credo 9 milioni di euro l'anno e ha un contratto fino al 2025, quindi la manderanno via, sì, lo manderanno via, però sanno che devono pagare 18 milioni di euro alla fine per mandarlo via. Quindi tutte queste cose messe assieme, secondo me, fanno sì che la Juventus si muoverà con molta circospezione sul mercato e deciderà con molta attenzione se cambiare allenatore oppure no, secondo me, a occhio e croce.
C'era il rigore per la Juve sullo 0-0, Dani?
Boh, non lo so, non sai, ormai sui rigori si vede di tutto, quindi...
Quello su Alcaraz, eh?
Sì, sì, ah, quello su Alcaraz, dici?
Comitata, sì,
sì. Secondo me sì, secondo me sì.
Pure per me.
C'era il rigore su Alcaraz, sì. Assolutamente.
Pure per me. Tanto ormai qui siamo sempre di fronte a valutazioni che... Boh. Massimo Bonanni.
Ma guarda, io credo che Giuntoli sia una persona giusta, sia la persona giusta per fare una ricostruzione. Io credo che la Juventus debba trovare un allenatore giovane, importante, di campo, che riesca a costruire un qualcosa di unico, forte, con i giocatori che la società gli mette a disposizione. E credo che in questo Thiago Motta possa essere l'allenatore giusto. Io stavo rivedendo un attimino la formazione del Bologna, la difesa del Bologna, ragazzi, cioè, lui sta giocando con Kyriakopoulos, con Lukumi, con Bekema, cioè giocatori che non conosceva nessuno, ed è quarto in classifica, quinto in classifica, e sta facendo benissimo. Sì, perché? Sì. Perché alla fine il lavoro paga sempre. Alla Juve sono abituati a lavorare poco. Guardate, che non è che Conte faceva vincere la Juve perché correvano, i giocatori dicevano vabbè oggi corriamo, e Conte li faceva correre, andavano a 200 all'ora perché correvano, perché in allenamento lavoravano a 200 all'ora.
Sì, sì, tu dici,
la differenza.
Ci vuole un allenatore di questo tipo, di campo, come hai detto in questo momento, meno gestore, per capirci, no? Forse più un uomo di campo che di gestione, no? Questo è un po' il concetto.
Se tu hai Allegri per me non è un allenatore da campo ed è un buonissimo gestore, ma è un gestore. L'allenatore da campo è un allenatore che ti dà idee, ti dà ritmo, e in quel caso quando tu hai dei giocatori anche non sono conosciutissimi a livello mondiale, ma gli riesci a dare un'impronta precisa, tu riesci a fare bene. Riesci a fare bene, e sono convinto che questa Juventus è lo stesso discorso della Roma. Guardate che fino a 3 mesi fa dicevano tutti che la Roma era una squadraccia, no, questi, più di questo non si può fare. È arrivato un allenatore, zitti e pedalate, e guardate che stanno facendo.
No, è vero, è vero. Chiudo, Nick, è sempre, comunque Motta, diciamo così, l'obiettivo, l'alternativa a Allegri?
Ma allora, io sinceramente credo che l'argomento del dopo Allegri è un argomento che non, nel caso non creerebbe grossi problemi alla Juventus, perché comunque
troverebbero un accordo, tu dici?
No, io penso che comunque sia, cioè, allora se Allegri non, allora, mettiamo che, allora, se Allegri resta, se Allegri non dovesse restare, non credo la Juventus abbia problemi a trovare un allenatore. Però io quello che dico spesso, e lo dico anche, voglio dire, diciamo, in tutte le salse, in tutte le sedi, che secondo me oggi la vera notizia è capire se Allegri va via dalla Juve. Questa è la notizia. Poi il resto viene da sé, ma la vera notizia è se va via o se resta. Quindi aspettiamo e vediamo. Tanto ormai domani avremo già una risposta, perché comunque se la Juve va in finale di Coppa Italia, intanto ha fatto un passo in più. E comunque dopo questo incontro che ci sarà alla fine della stagione, tutto sarà chiaro.
Saremo un po' a vedere quello che succederà. Un cambiamento me lo aspetto, Stefano.
Anch'io però mi prenderei anche un po' di cautela, cioè, voglio dire, quello che dice Nick, cioè, se dovesse vincere la Coppa Italia, c'entra la Champions League, magari.
Che salva la stagione?
No, ha un altro anno di contratto. Abbiamo sentito da Nicolò che il discorso è anche della,
anche economico, tu dici?
Sì. Insomma, poi alla fine anche una risoluzione, no? Unilaterale, ragazzi, oppure consensuale, porta via 20 milioni lordi, 15 milioni lordi, che so tanto.
Nick dice può essere pure Allegri, no, che dice di andarsene.
Certo.
Può essere anche Allegri a un certo punto.
Io non ce lo vedo più, insomma, io non ce lo vedo più per un discorso, per tante cose messe insieme. Quindi io capisco il discorso che ha fatto Nick e lo trovo veramente perfetto. Però insomma poi devi fare i conti anche con l'aspettativa, i tifosi almeno un'aspettativa e la maggior parte, non tutti, che il cambio in panchina perché non, cioè, tu ricominci il campionato con questo rischio clamoroso che magari se vanno con le cose male, Allegri out, i fischi, le cose, tensioni, dichiarazioni, devi nervosismi
portare,
con
secondo me devi portare un po' di entusiasmo adesso
post partita,
devi portare un po' di entusiasmo,
no, devi cambiare, devi almeno lì, secondo me Giunto li cambierà qui. Almeno lì poi sì. Quello che ha detto Cecca mi trovo d'accordo, cioè nel senso che ti devi dare una regolata e quella Juventus che c'è non c'è più. Però i tifosi non vogliono altro in panchina, secondo me.
Sì.
E quindi penso la Juve.
Dimmi.
Perdonatemi. Sì. Io non sono d'accordo. Quando tu dici perché se vince la Coppa Italia ha salvato la stagione.
No, io non, non ti ho detto questo.
No, Marco l'ha detto.
E io dico no, secondo me ha vinto la Coppa Italia ed è arrivato tra le prime quattro. Ha salvato la stagione, no, ha fatto il suo, ha fatto quello che doveva fare. Anzi, c'avevi un obiettivo stagionale che era la Coppa Italia e se la vinci l'hai vinta, quindi mi sta più che bene, l'hai vinta, sportivamente parlando l'hai vinta, sei arrivato quarto, sei arrivato terzo, arrivi quinto perché comunque devi arrivare in Champions e ci sei arrivato, quindi tu l'obiettivo l'hai raggiunto, ma il discorso è un altro, tu sei la Juve, devi cercare di fare un altro tipo di ragionamento, un altro tipo di idea, a maggior ragione che la Juve di prima non c'è più, a maggior ragione che tu quando vedi la partita della Juventus sono più le volte che ti annoi che altro, cioè non ci sono spunti quando vedi la Juve, ecco perché io ti dico, ma ha fatto bene, fermo, ha vinto la Coppa Italia, è arrivato terzo al campionato, vai a dire qualcosa, poi i nostri ragionamenti, i miei ragionamenti sono io però sono abituato a vedere una Juve diversa, cioè a me non mi piace questo, quindi io se posso cambiare cambio.
Staremo a vedere, io mi devo fermare, devo fare il break e allora saluto e ringrazio Niccolò Ceccarini. Nick, a presto, un abbraccio a Niccolò,
ciao,
a prestissimo.
Ciao,
i pronostici li conosceremo solo stasera dopo le due partite, noi ci fermiamo, ritorniamo con Garbo e Bonanni per proseguire questo pomeriggio insieme a Stefano Impallomeni.